Vi voglio ancora presentare Barbara Walcher, che farà questo primo colloquio con noi. Oggi vogliamo parlare un po' di cos'è il PSA nel periodo del corona. Abbiamo una situazione che limita molto chiaramente i contatti. In diversi paesi abbiamo le condizioni diverse. In Italia forse la situazione è estrema, forse da noi le condizioni sono ancora un po' più morbide, però comunque tutti soffrono sotto questo che sta succedendo e su tutte le sfide sociali e mediche che dobbiamo affrontare. Io posso parlare solamente per me. Nella mia situazione è così come molte persone di voi, non c'è quasi più la possibilità di lavorare, di vedere le persone direttamente. Alcuni non riescono né a venire, non si fidano a venire. In molti paesi questa cosa non è più possibile. E per questo è anche una grande insicurezza che va nella testa delle persone. Quello di cui noi vogliamo parlare è quanto questa crisi si intromette nelle nostre vite, nella nostra consulenza e poi come cambia il nostro lavoro con queste condizioni digitali. E quindi queste sedute online è ancora cosa è possibile di lavoro basato sul corpo a livello online? E poi vogliamo vedere anche quali sono le possibilità di influenzarlo positivamente, che cosa possiamo fare noi nel nostro campo. Barbara Walcher è terapeuta e consulente PSE, lavora anche come supervisora e è la responsabile della formazione in Alto Adige e vuol dire che lavora in un paese, in un ambito di questo paese, dove la crisi legata al coronavirus è molto forte come in nessun altro posto. Perché noi sappiamo, lo sentiamo, che il paese col maggior numero di vittime e di contagiati è quello che ci tocca tutti, è l'Italia. E iniziamo forse proprio personalmente lì. È molto drammatica e forse vuoi ancora dirci ancora che cosa è cambiato per te nel tuo ambito professionale. Che cosa si può fare ancora a livello di consulenza PSE? Forse possiamo partire da lì, com'è la tua situazione personale, lavorativa? Quindi, anche da parte mia, benvenuti di cuore e è bello vedere così tanti visi conosciuti, anche così nomi conosciuti. Quindi, bello che siate tutti qua e che proprio questa parte di questa crisi, ci sia questa parte rafforzante e c'è la possibilità di. Entschuldigung, Thomas, könntest du nochmal die restlichen Menschen stummschalten, sonst höre ich euch nicht. Ja, genau. Vielleicht nochmal wieder vor. Ecco. Ok, ripartiamo con tutti i muti. Qui in Italia è una cosa molto intensa quella che viviamo. Noi in Alto Adige siamo toccati solo in maniera marginale. La cosa è impressionante quello che succede in Lombardia. Noi in Italia fino al momento abbiamo 10.800 morti con popolazione di 60 milioni di italiani e bisogna immaginarsi di questi 10.800 morti, solamente 6.000 sono, cioè 6.000 sono in Lombardia, sono solamente in Lombardia, un sacco di contagiati. Quindi queste regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, sono molto coinvolte. Qui in Alto Adige abbiamo 71 morti e 1.200 contagiati, quindi è ancora in un ambito abbastanza controllato, ma ci sono altre regioni molto più colpite. Come hai detto tu, in Italia Cioè, siamo stati il primo paese che è stato toccato in maniera così intensa e per tutti noi è stato veramente quello che è successo. Ci ha travolto quasi come uno tsunami. Dal 9 di marzo abbiamo queste limitazioni molto rigide, anche con controlli e con limitazioni al movimento molto massive e limitazione del lavoro, quindi ci coinvolge a tutto, sì nell'ambito privato che lavorativo. E visto che è stato tutto. Elena, metti il tuo microfono in muto, per favore. È stato difficile accorgersene come singola persona di quello che succedeva. Anch'io, il 9 marzo, avevo la mia consulenza privata e da lì il mio studio è chiuso e non posso più fare consulenze individuali e ovviamente anche non gruppi. E è stato molto intenso, soprattutto in questi primi giorni, in queste prime settimane, perché non sapevamo che cosa sarebbe successo, quanto dobbiamo prenderla sul serio. Molte di noi non erano coinvolte in maniera diretta e nonostante questo sono state portate avanti queste misure, bisognava digerirle. La cosa che era di cui più mi sono accorta, che non avevo realizzato all'inizio, nella consulenza PSE, adesso non ci si lavora, non si lavorerà più. E quindi è stato, adesso non posso più fare niente. È stata intanto la mia domanda. Visto che io vengo dall'ambito infermieristico, sono infermiera pediatrica e consulente in allattamento, ho ricevuto velocemente delle richieste anche da questa parte, perché io vengo dalla mia professione medica e quindi posso ancora fare visite a domicilio se ci sono delle chiare indicazioni mediche. E quindi mi sono anche resa conto in quale stato di emergenza emotiva sono le persone e quindi ha liberato molto. Forse la prima domanda anche a te, come tu dici, puoi fare ancora una parte del tuo lavoro? La prima domanda è, come lo fai? Che modalità lo fai? Fai ancora visite a domicilio come infermiera? A me interessa soprattutto come si sono spostati i temi. Anche in queste situazioni di sfida in Nord Italia, dove ci sono così tante persone ammalate e dove ci sono stati così tanti morti, entra nella tua consulenza questo che sta succedendo, che cosa vivi concretamente? Questo è molto importante sottolineare. Io non è che posso fare visita a domicilio così, faccio visita a domicilio molto raramente e solamente quando veramente è importante per la sopravvivenza, quindi per i bambini. Lo faccio veramente solo se una famiglia in un puerperio molto precoce hanno bisogno di sostegno nell'alimentazione del bambino. Da noi è così, non è una regolamentazione nazionale, ma l'Italia ha deciso che ogni azienda sanitaria, ogni ospedale può decidere come affrontare il discorso padri durante il parto. I visitatori è stata una delle prime cose che sono state eliminate, le visite sono state eliminate, ma la prossima cosa che è successa in Alto Adige è che i padri in tutto l'Alto Adige non possono più accompagnare, i padri non possono più accompagnare le mamme. È la prima cosa con cui ho avuto contatto nel mio lavoro, perché le donne partoriscono in ospedale, ovviamente, perché ci sono un sacco di richieste per parti a domicilio, però non possiamo coprire, non abbiamo così tante ostetriche. E le donne vengono dimesse più velocemente possibile, perché in ospedale il soggiorno comunque si cerca di ridurlo al minimo perché qui il pericolo di contagio è molto alto. Quindi sono stata all'inizio contattata da una mamma disperata che aveva dei capezzoli molto feriti, il bambino che non si attaccava più, rifiutava il seno e non aveva assolutamente nessuna possibilità di ricevere aiuto. E come detto, questo è stato il primo mio contatto con le famiglie e quello che ho incontrato erano da una parte questi padri che soffrivano molto di questa situazione perché potevano accompagnare le loro mogli fino alla porta dell'ospedale e poi dovevano quasi lasciarle in altre mani e poi le potevano riprendere alla porta dell'ospedale la dimissione. È molto dura per i padri. Sono in contatto durante il parto con il telefono, però se si arriva a un cesareo, per esempio, qualche intervento durante il parto, qui non è che si può più telefonare finché si partorisce, quindi anche aspettare e dover aspettare e non poter fare niente, tocca molto i padri. E per le madri, soprattutto, è percepibile questa tensione anche negli ospedali. E quasi quando escono sono completamente sole. Di solito c'è l'accompagnamento un puerperio, però c'è un sacco di insicurezza e aiuto, come faccio? E se non ce la faccio ad allattare, come faccio? Non posso andare a fare un controllo di peso. Tutto quello che è a livello ambulatoriale è chiuso, quindi ci sarebbe un sacco di bisogno anche. Come faccio io come madre? E questo è stato il mio primo approccio che ho avuto con le famiglie. Anche qui una domanda che mi occupa è: da una parte c'è questa mancanza di sostegno di cui tu parli? Ci sono un sacco di offerte di sostegno che non funzionano, che non ci sono, quindi succederà anche negli altri paesi probabilmente? La situazione al momento è più quello che devi fare tu, è un sostegno in ambito familiare, quindi questo stress, oppure questa sarebbe la seconda possibilità, visto che la situazione è così, è che non c'è sostegno, forse è anche una necessità dell'autoefficacia, che le persone sono buttate dietro a essere solo con loro stessi. È che adesso devono prendere la situazione in mano, è una domanda che effettivamente mi tocca. E che tu sei proprio nell'epicentro di questa situazione critica. Questa è la cosa veramente interessante, è stato bello da vedere questa autoefficacia, questa autoresponsabilità e riscoprirla per sé. Qui penso che è una cosa che rafforza molto le famiglie, mi accorgo. Che quello che do come sostegno, come lo applico, è una cosa che mi affascina molto, è una cosa affascinante in tutto questo. Non ho mai visto i papà fare così tanto bonding con i loro bambini. Sono lì nelle consulenze, via Skype, sono molto spesso vicine alla donna e hanno contatto con il bambino. È uno sviluppo molto molto positivo. Anche questa autoresponsabilità perché sanno che io non posso intervenire direttamente e quindi di sicuro ha anche questo sviluppo in sé, questa situazione, questa competenza che ognuno porta in sé viene liberata in maniera un po' più veloce. Lo vedi solo tu o ne parlano anche i genitori? Fino ad adesso ho accompagnato solamente genitori nel primo puerperio che avevano il primo bambino, quelli che avevano già dei bambini probabilmente riescono già a basarsi sulle esperienze dei primi figli e adesso non ti posso ancora. Lo vedo nel primo puerperio. Faccio ancora le consulenze con i bambini più grandi, quelle le faccio solamente attraverso Skype. E qui vedo anche che i genitori devono prendere la situazione in mano, sanno che non hanno tante possibilità e questa autoefficacia non la vedo solamente nel primo puerperio, ma anche in altri periodi, quindi si libera prima. Quindi dal PSE possiamo dire se il campo biopsicosociale è così affaticato, l'ambito sociale. Le persone, i familiari sono preoccupati, hanno la testa piena, Vuol dire anche un calo di risorse e di sostegno. Si potrebbe anche dire, ok, si può in qualche modo, direttamente o indirettamente, si vede che, dovrebbe vedere che i genitori sono in un altissimo potenziale di stress, in una tensione latente nell'allattamento e tutto quanto nella relazione. Ok, ho letto il messaggio. Hai in questo momento la sensazione che sia diverso qualcosa in questo periodo rispetto a quello che incontri normalmente, nella situazione normale? Quello che è bello e quello che è percepibile in ogni angolo è questa grandissima insicurezza. Che cosa succede? E si vede proprio, si percepisce come collettivo presente questa insicurezza e questa paura. Queste due cose sono un grandissimo tema e queste ci sono nel campo, in tutte le famiglie ci sono. E quanto sarà questo, cioè quando c'è questa idea, posso fare domani, quali sono le conseguenze, che cosa succederà, toccherà qualcuno della mia famiglia, come reagisco, magari sono imprigionato in questa modalità di tenere e tenere. Questa è una cosa che c'è e è presente, ma quando poi si mostra e quanto si mostra ha molto a che fare, se pensiamo al triangolo dell'analisi, ha a che fare con due fattori. Se guardiamo l'angolo della struttura, la grande domanda è quali sono le situazioni in cui vivono le famiglie? Le famiglie hanno degli appartamenti grandi a sufficienza, hanno forse un giardino? Com'è la situazione finanziaria? Ci sono molte famiglie nel frattempo in Italia che non sanno più come fare la spesa domani in Italia. Al sud Italia ci sono le persone che non sanno più cosa mangiare, non solo al sud, e sono grandissime domande esistenziali e finanziarie. Poi dipende anche da quanto siano coinvolte persone della famiglia, nonni per esempio. Ci sono persone della famiglia che lavorano in ospedale, c'è la paura di portare la malattia a casa. Dal punto di vista strutturale abbiamo tanto che ha molto a che fare. E anche qui il fatto, una mamma è da sola o ha un partner. Se la mamma viene separata dal padre oppure no, come possiamo gestire la separazione e il contatto con i bambini a livello della struttura? E la seconda cosa è questa competenza legata al legame. Le famiglie vivono in uno spazio molto ristretto, tutti insieme. E certo che ognuno si mostra molto più facilmente, diciamo, nudo, le tensioni sono molto più presenti e molto più percepibili. E qui la domanda è quanto i genitori sono forti sui loro piedi, quanto qualcuno di loro è in grado di occuparsi di se stesso. Quando sale la rabbia, quando salgono questi sentimenti di impotenza, come si riesce a gestire a livello singolo? È un darsi colpe reciprocamente? Qual è la base del vivere insieme? E qui allora da questo dipende tanto dal tipo di base che c'è nelle famiglie. Quindi il lavoro di autolegame a cui noi mettiamo il nostro focus nel nostro metodo è molto importante, sarebbe uno strumento diagnostico molto importante, potrebbe essere una linea guida quasi per fargli capire, ok, sono ancora nell'area verde oppure no. E fa lo stesso da dove sale questo stress. Sono in una condizione psicofisiologica di contatto col mio bambino, neonato o più grandino, sono ancora in grado di tenere questo contatto. E questo era anche il mio appello, per cui ho cercato di scrivere molto velocemente una lettera per l'Italia. Mi sono accorta di quanto è prezioso il nostro lavoro, questo aspetto dell'autolegame. E proprio questo Visto che questo orientamento adesso non può essere possibile verso l'esterno, perché ci sono così tante notizie e i social, cioè c'è questa ipersaturazione di media digitali, e anche qui come si può essere questo faro per se stessi, come dici tu, Thomas? Come posso avere corrente a sufficienza per il mio faro e trovare il mio centro, diciamo, anche in questi piccoli ambiti familiari? Come si può mantenere questo buon equilibrio fra vicinanza e distanza? Come posso crearmi un'oasi per me, per stare bene con me, per poter essere di nuovo in questa vicinanza con gli altri? Sono domande che noi conosciamo bene e che sono di grandissimo aiuto per le famiglie, e quindi di nuovo questo invito a seguire questo aspetto dell'autolegame, perché ci sono tante persone che non conoscono il nostro lavoro, e come possiamo raggiungerli allora anche in questo flusso di informazioni enorme che c'è su Facebook? Ci sono tante possibilità e dovremmo sfruttarle ad ogni costo. E quindi forse potremmo valore l'azione individuale ai fenomeni che sono legati alle famiglie, anche tutte le storie che le persone hanno con sé. Però la cosa specifica del PSE è anche tornare indietro a una sorta di funzione di base, queste radici delle differenze, alle radici più profonde dello stress, per esempio, studiarle. Quindi bisognerebbe avere un grande coraggio anche di andare via da questo fenomeno che ci circonda. Lo dobbiamo fare sempre, però ancora adesso ancora di più, perché come dici tu, se no ci si viene ributtati dentro dai media. Anche per me lo trovo veramente una difficoltà, perché da una parte cerchi orientamento, lo cerchi perché vorresti sapere quando posso forse di nuovo programmare qualcosa. Non c'è possibile, e al momento programmare qualcosa di concreto, e poi di nuovo essere di nuovo consapevole e dire ok, fuori da questo. Questa è una grande difficoltà.